Ave Maria, carissimi, benvenuti a questa tredicesima istruzione mariana e parleremo appunto della verginità di Maria. È innegabile che la corona più fulgida che adorna il capo di Maria Santissima è certamente la sua divina maternità, ma fra le molte preziosissime gemme incastonate dalla mano stessa di Dio in questa fulgidissima corona, la più preziosa, la più scintillante, quella che dà un rilievo tutto particolare alla eccezionale personalità di Maria, è indubbiamente la sua verginità. E Maria è vergine e madre, e quindi ecco uno dei più grandi miracoli operati da Dio Onnipotente. È l'unico del genere che si legga nella storia dell'umanità dei secoli. Ovviamente la maternità e la verginità sono i due più grandi ornamenti della donna, ma essi sono naturalmente inconciliabili, cioè l'uno esclude l'altro, come il fiore esclude il frutto e il frutto esclude il fiore. Quindi solo per Maria Santissima il Dio ha fatto, questa è un'eccezione, quindi è un privilegio. Un privilegio talmente straordinario che basterebbe da solo a svelarci la grande e ineffabile benevolenza di Dio verso Maria. Ecco, San Bernardo appunto diceva: se io metto a lodare la sua verginità, trovo che molte altre dopo di lei furono vergini. Se mi metto ad esaltare la sua umiltà, se ne troveranno forse troppo pochi, ma se ne troveranno di quelli che, secondo l'insegnamento di Gesù, si sono fatti miti e umili di cuore. Se magnifico la moltitudine delle sue misericordie, trovo che ci sono anche altri uomini e donne pieni di misericordia. Ovviamente la Madonna poi ha sempre avuto queste virtù per eccellenza. Ecco, in una sola cosa poi Maria non ebbe uguali né prima né poi, e fu in ciò che congiunse le gioie della maternità con l'onore della verginità. Quindi fu un privilegio esclusivo di Maria, che non sarà mai concesso a nessun altro. Quindi è una sua prerogativa singolare e allo stesso tempo ineffabili, quindi che richiama il privilegio di Maria come madre di Dio e quindi anche dell'incarnazione stessa del Verbo di Dio in lei. E quindi una vergine non poteva avere per figlio che un Dio, e un Dio non poteva avere per madre che una vergine. Quindi questo, ecco, proprio San Bernardo in un sermone sull'Assunta, ecco, parla appunto di questo privilegio di Maria. Ecco, quindi la verginità di Maria non fu una prerogativa passeggera, quindi non fu come un fiore che adorna una pianta per un certo tempo e poi si appassisce. No, la verginità di Maria fu perpetua, quindi si conservò attraverso tutti gli stadi della sua vita, sempre, quindi un giglio perenne. Quindi la Madonna è stata sempre vergine prima, durante e dopo il parto. E questo poi è una verità di fede, quindi neanche possiamo dubitare, no? Ecco, cioè, è proprio una verità di fede poi che la Chiesa si è pronunciata, poi soprattutto nel Concilio Lateranense del 649 sotto Papa Martino. Primo. Però noi, ecco, vogliamo addentrarci proprio nella questione e quindi approfondire questo grandissimo privilegio. E quindi noi vogliamo parlare appunto della verginità perpetua di Maria in genere, quindi sia gli errori che ci sono stati, ecco, lungo la storia circa questo privilegio e le prove, ecco, daremo le prove. Quindi questo per quanto riguarda la verginità perpetua di Maria in genere. E poi ecco, vedremo in particolare la Vergine di Maria prima, del parto, dopo il parto e dopo il parto, cioè prima di darci Gesù, nel darci Gesù e dopo aver citato Gesù. Poi vedremo qualche obiezione che è antica e recente, e poi vedremo appunto come la Madonna fu la prima ad emettere il voto di verginità. Ecco, vediamo quindi la Vergine di Maria in genere, e quindi ecco gli errori. Molti furono quelli che, non volendo chinare, la fronte superba, ecco, dinanzi a un privilegio così singolare, lo negarono, e lo attaccarono accanitamente. Però ecco, poi, questo privilegio rifulge. Ecco, prima di avere il triste primato, ecco, nel combattere la Vergine di Maria, ecco, furono gli ebrei, i quali tentarono di far pesare su Maria il più turbe dei delitti, cioè premente l'adulterio, quindi con una particolare diffamazione. Poi altri cristiani di nome, ma di fatto giudei, cioè giudeizzanti, non osarono dire che Maria fosse peccatrice, ma negarono che Gesù fosse stato concepito. Poi altri eretici, pur ammettendo la maternità virginale di Maria, pretendevano che essa abbia cessato di essere vergine dopo averci miracolosamente donato Gesù. Cioè, premente dicevano che aveva avuto altri figli da San Giuseppe, ecco, poi soprattutto con Gioviniano. E da questi eretici, furono chiamati da Sant'Epifanio antidicomarianiti. Ecco, poi durante il Medioevo non ci furono, ecco, proseliti, quindi non si parlò, ecco, contro la Vergine di Maria, che però ritornarono con i protestanti, i razionalisti, e poi purtroppo anche dopo il Concilio Vaticano II alcuni teologi o esegeti con false esegesi storico-critiche. Ecco, quindi a tutti questi avversari antichi e recenti noi possiamo opporre già il dogma della verginità di Maria, no? Quindi come insegna la Chiesa. Però ecco, noi vogliamo dare appunto proprio delle le prove. Ecco, vediamo, diamo queste prove che prendiamo appunto dalla Sacra Scrittura, dalla tradizione. Ecco, vediamo prima di tutto le prove. Le prove per quanto riguarda, ecco, la Sacra Scrittura. Quindi ecco, il testo, possiamo dire, primo e fondamentale è quello di Isaia 7,14, che dice appunto: ecco, una vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e il nome di lui sarà quello di Emanuele. Quindi la costante tradizione della Chiesa, la vergine predetta da Isaia, ha sempre ravvisato la madre di Dio, quindi Maria. Ecco, l'uso costante della Sacra Scrittura, la stessa etimologia, ci dicono che la parola vergine, in ebraico alma, usata da Isaia, significa fanciulla, quindi non ancora sposata. Quindi il senso che si desume dal contesto della profezia è questo: ecco, una vergine, rimanendo vergine, concepirà e darà alla luce un figlio. E quindi poi questo è il segno, è il prodigio, no? Perché Dio, proprio per bocca del profeta Isaia, voleva dare appunto al re di allora, Acaz, e al popolo di Israele questo segno che sarebbe avvenuto, cioè che appunto una donna vergine avrebbe ricevuto, concepito e partorito un figlio, rimanendo sempre vergine. E di questo l'oracolo di Isaia, poi confermato quindi dall'interpretazione autentica, ecco, addirittura, ecco, nel Nuovo Testamento con evangelisti, quindi con San Matteo e San Luca. Ecco, con San Matteo al capitolo primo, 18, 25. Ecco, vogliamo leggerlo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarli in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Ecco, vedete, proprio come San Matteo conferma la profezia di Isaia 7,14. E poi in Luca 26,38, appunto, è quella dell'Annunciazione, no? Dove l'angelo Gabriele porta l'annunzio a Maria. E che appunto l'angelo le dice: appunto, l'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Com'è possibile? Non conosco uomo, quindi non ho rapporti con uomo e non ho intenzione. Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. E poi richiama anche Elisabetta che ha concepito un figlio al sesto mese che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Quindi ecco la incarnazione del Verbo attraverso lo Spirito Santo. Ci fu appunto la concezione. E ora vediamo, ecco la tradizione. Ecco, è una tradizione da una testimonianza esplicita in tutti i secoli, ecco, si parla sempre, ecco, dall'inizio della cristianità fino ad oggi e in tutti i luoghi della perpetua verginità di Maria. Quindi si parla in questo, no? E poi anche i padri della Chiesa parlano appunto di questa verità di pubblico dominio. Pensiamo, non so, a San Ignazio di Antiochia, San Giustino Martire, Sant'Ireneo, Sant'Epifanio, Sant'Ambrogio, ecco, Sant'Agostino. Poi ecco l'appellativo di Vergine è già presente nel secondo secolo, proprio quando la si invoca la Madonna. Appunto con questo titolo. Ma poi anche poi in modo particolare, questo è da soprattutto da una grande forza di certezza di fede, di morale, premente in tutti i simboli della fede, da più antichi, quindi il credo, no? Quello apostolico, addirittura ai tempi degli apostoli. E sia poi quello niceno-costantinopolitano, quindi poi nel Credo si parla appunto sempre di Maria Vergine dalla quale nacque Gesù. E poi ecco c'è cioè la preghiera sub tuum presidium, sotto la tua protezione, terzo, quarto secolo, appunto che parla di Maria Vergine. Quindi questo, poi naturalmente ecco, poi c'è il Magistero che conferma con l'autorità propria ricevuta da Dio, da Cristo, e ci sono vari pronunciamenti. Ecco, già pensiamo a quello che troviamo nei simboli, però ci sono tanti altri pronunciamenti solenni, tra i quali pensiamo, ecco, per esempio al Concilio di Efeso nel 431, quando si proclama la Madonna Madre di Dio, la si chiama appunto la Santa Vergine Genitrice di Dio. Poi, in modo particolare importante, il Concilio Romano, quello Lateranense del 649, dove appunto c'è proprio la definizione dogmatica e dove ogni cristiano deve credere, appunto si parla appunto che la Madonna Madre di Dio fu sempre vergine, ha concepito senza seme per opera dello Spirito Santo, ha generato senza corruzione, permanendo indissolubile anche dopo il parto della sua verginità. Quindi è sempre vergine prima, durante e dopo il parto. E poi ci sono anche altri pronunciamenti, ecco, pensiamo anche al Concilio di Costantinopoli. Poi con Papa Paolo IV del 1555, quando l'Immacolata Madre di Dio si afferma appunto che fu vergine prima, durante e dopo il parto. Quindi vedete, sono prove veramente schiaccianti. Questo per la verginità di Maria in genere. Ora vogliamo analizzare, ecco, proprio in particolare, appunto, prima, durante e dopo il parto. Quindi, ecco, per quanto riguarda la verginità prima del parto, quindi prima di darci Gesù, naturalmente, ecco, ricorriamo proprio a San Matteo, no? Quindi a 1,18, dove si parla appunto che la Vergine avrebbe concepito un figlio. Quindi dove l'angelo rivela a San Giuseppe appunto questa nascita miracolosa, questa concezione in nascita miracolosa, dove appunto si realizza poi la profezia di Isaia 7,14. Quindi qui c'è proprio un richiamo esplicito dell'intervento dello Spirito Santo. E così anche poi in San Luca, appunto come abbiamo sentito prima, 1,26-38. E anche la ragione, noi possiamo dire, può dare appunto questa convenienza, no? Perché, come diceva San Bernardo, no? Solo una madre vergine poteva avere per figlio un Dio, e solo un Dio poteva avere per madre una vergine. Quindi era. Poi, come dice San Tommaso, ci sono ben quattro ragioni di convenienza. Ecco, il primo da parte del Padre ci insegna che la fede che Cristo è il vero e naturale figlio di Dio, non era conveniente che gli avesse sulla terra altro pare all'infuori di Dio, e quindi ci fosse questo. Poi, per quanto riguarda il figlio, era conveniente appunto che il Verbo di Dio non altera per nulla l'integrità del cuore che lo concepisce, anzi, un cuore, uno spirito di cui l'integrità veniva appunto preservata. E quindi il figlio non infranse la Vergine di Maria, ma addirittura, ecco, la consacrò, quindi la rese ancora più santa. E poi anche, possiamo dire, conveniente per l'umanità di Cristo, no? Che Gesù è il Redentore, e quindi naturalmente doveva nascere da una Vergine Madre, quindi senza peccato. E poi anche il fine dell'incarnazione, quindi praticamente la nascita di Gesù è più simile al modo con cui noi poi diventiamo figli di Dio, quindi non da sangue né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio siamo generati. Ecco, poi c'è la Vergine durante il parto, quindi la Madonna, anche quando partorì, non perse la sua verginità. E qui è qui il segno, no? Il segno miracoloso che che è appunto profetizzato da Isaia 7,14, come abbiamo sentito, e confermato da San Matteo 1,22-23. Ma poi c'è anche un altro richiamo che noi troviamo in San Luca, il 2,6-7, e premette che dopo la nascita si dice che avvenne che mentre ivi in Betlemme si trovavano Giuseppe e Maria, si compì per lei il tempo del parto e partorì il figlio suo primogenito e lo fasciò e lo pose in una mangiatoia perché non v'era posto per essi nell'albergo. Quindi questo brano anche è importante perché la Madonna quindi non appare che sia andata soggetta a nessuna di quelle debolezze, di quei dolori che sono naturalmente il prezzo della maternità, cioè è lei stessa e non altri che presta a Gesù tutte quelle cure amorose che erano richieste dalle sue condizioni di neonato. Naturalmente San Luca poi, come ben sappiamo, ha potuto richiamare questo perché è stato attinto, ecco, proprio secondo la tradizione della bocca di Maria, ecco, questi eventi storici, infatti in modo anche molto dettagliato, no? Quindi questo è importante, ecco, questo. Praticamente la nascita di Gesù non infranse quindi la verginità, e praticamente possiamo anche paragonarla come al passaggio del raggio di luce che attraversa il cristallo, quindi senza danneggiarlo, ma comunicandosi il suo splendore. E quindi così avvenne per la nascita di Gesù. Ecco, Gesù poi uscì dalla Madonna, come più tardi sarebbe uscito dal sepolcro senza smuovere la pietra, e come sarebbe poi entrato a porte chiuse nel cenacolo miracolosamente. E questo è un segno anche della divinità di Gesù, quindi questo è molto importante. Quindi la Vergine durante il parto, la Madonna rimane sempre Vergine. E poi anche dopo il parto, praticamente il testo fondamentale è quello di Luca 1,34, perché la Madonna, quando sente l'annunzio dell'angelo, dice: ma come mai avverrà questo mentre non conosco uomo? Qui c'è richiamo proprio al proposito di rimanere sempre vergine. Ecco, per lei la verginità è una cosa sacra, una cosa votata. E quindi è un impegno che lei ha fatto a Dio. Quindi chiede solo spiegazioni, come avverrà questo se io mi sono proposta di rimanere sempre vergine, e l'angelo spiega appunto che questo avverrà miracolosamente. Quindi è conveniente che poi la Madonna rimanesse poi sempre vergine anche dopo il parto, quindi sia per la perfezione di Cristo, no? Secondo la natura umana. Ecco, ecco Gesù, il figlio, no? Figlio unigenito del padre e quindi anche della madre. E quindi sarebbe derogata la sua perfezione se Maria avesse avuto altri figli. E poi c'è anche la dignità dello Spirito Santo, no? Proprio perché Maria era tutta pura, tutta santa. E quindi non poteva, doveva rimanere sempre così, quindi era il vero sacrario in cui si era formato Gesù, e quindi doveva rimanere intatta da ogni impurità. E poi anche la santità della Vergine stessa, no? Quindi, cioè, se lei sarebbe mostrata, se avesse avuto altri figli, si sarebbe mostrata ingratissima se non si fosse accontentata di un figlio così grande e avesse fatto volentieri oggetto di una verginità conservata in lei miracolosamente. Quindi ci sono questi motivi di convenienza, ma poi soprattutto ripeto questa promessa che questo voto che la Madonna aveva fatto, ecco, di voler essere sempre vergine. Quindi veramente questo voto rimase per tutta la vita, no? Ecco, vediamo qualche dubbio che riguarda un testo, quello di Mattia 1,25, che si trova nella traduzione quella antica, quella originale, che poi con quella della nuova in italiano e già si dà l'interpretazione. Però potremmo trovare delle obiezioni da parte di protestanti o da altri che appunto fanno appunto qualche riferimento appunto a questo testo. Mentre si parla appunto che Giuseppe non la conobbe fino a quando partorì il suo figlio primogenito che gli chiamò Gesù. E qui ecco, nel testo della CEI si parla appunto, prendo un attimo, ecco, destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che gli chiamò Gesù. Ovviamente qui nella traduzione già c'è l'interpretazione che noi possiamo appunto ora spiegare. Ovviamente fino a quando. Non si intende qualcosa che poi muta, ecco, secondo il senso semitico, ma significa appunto qualcosa che poi dura anche per l'avvenire, come noi diciamo, per esempio, Dio durerà fino a che durerà il mondo, però per dire che rimane sempre, quindi non si esclude quella parte. Di voler rimanere se, di rimanere sempre vergine. Quindi Giuseppe non la conobbe anche dopo. Quindi è un modo di dire. E poi anche il primogenito riguarda appunto la parola primogenito. Riguarda soprattutto perché riguarda il primo figlio, seguito da altri come il figlio, anche se fosse stato un figlio unico. Infatti, nella Bibbia, la parola primogenito era un'espressione legale e onorifica che riguardava appunto il diritto di progenitura, anche se fosse stato sempre l'unico, no? Perché appunto poi il primo figlio doveva essere poi riscattato, no? Offerto e riscattato secondo la legge ebraica, e quindi veniva chiamato sempre primogenito, anche se fosse poi rimasto l'unico. Si parla appunto di questo oggetto, di questo riferimento al primo figlio che nasce, perciò si chiama primogenito. Però poi pensiamo che noi poi effettivamente siamo come figli di Maria, siamo i secondogeniti, cioè praticamente siamo i figli della grande famiglia cristiana. E poi anche un'altra obiezione potremmo trovare da qualcuno che appunto nel Vangelo si parla appunto dei fratelli di Gesù, no? Forse questo ci sono diverse volte una decina di testi, no? E noi rispondiamo, ecco, rispondiamo. Come appunto diceva anche San Girolamo, che la lingua ebraica prende la parola fratelli in vari sensi, e cioè sarebbero i parenti, i cugini. Ecco, anche in Italia, in alcune regioni, vengono i fratelli chiamati cugini, i fratelli cugini. Quindi, quando sentiamo queste espressioni, i tuoi fratelli, le tue sorelle, appunto, si devono intendere appunto come i parenti, i cugini di Gesù. Poi anche dalla croce Gesù ecco, parla di San Giovanni come il figlio di Zebedeo, no? Dimostra che Maria non aveva altri figli all'infuori di Gesù. Quindi ecco, quindi rappresentava l'umanità e quindi che non c'erano altri figli. Quindi Quindi la Madonna, abbiamo già visto prima, fu la prima a emettere i voti di verginità e che lo conservò. Ecco, siamo alla fine e vogliamo poi ecco, raccontare anche un bell'episodio che viene narrato dalla leggenda del beato Egidio d'Assisi, il compagno prediletto di San Francesco. Appunto, ecco, si legge nella vita del beato Egidio d'Assisi, quindi discepolo prediletto di San Francesco, che un pio e dotto domenicano, essendo da molti anni gravemente turbato contro il dogma della perpetua verginità di Maria, volle infine recarsi appunto dall'umile francescano che aveva il dono di calmare le coscienze turbate per esporgli le sue tentazioni. Quindi il beato Egidio, illuminato dall'alto, gli andò incontro fuori della porta del convento e salutandolo gli disse: «Frate predicatore, la Santissima Madre di Dio, Maria, fu vergine prima di darci Gesù». Così dicendo, percosse col bastone la terra. E ne uscì subito un vaghissimo e candidissimo giglio. Poi tornò a percorrere nuovamente la terra a ripetere: «Frate predicatore, Maria Santissima fu vergine darci Gesù». Ed ecco spuntare un secondo giglio ancora più bello del primo. Poi percosse per la terza volta la terra replicando: «Frate predicatore, Maria Santissima fu vergine dopo averci dato Gesù». E si vide spuntare un terzo giglio che in bellezza e in candore vinceva gli altri due. Ciò detto, il beato Egidio voltò senz'altro le spalle e rientrò in convento, lasciando quel religioso attonito e nel medesimo tempo del tutto libero dalla sua violenta tentazione. Avendo poi saputo che quel religioso francescano era il beato Egidio d'Assisi, ne concepì un'altissima stima. E finché visse, ritenne che quei tre gigli come tre testimoni irrefragabili della perpetua verginità di Maria. Quindi è un bel esempio che appunto con questo noi concludiamo, ecco, questa istruzione mariana, ringraziando il Signore appunto per questo grande privilegio che ha donato a Maria, che poi si ripercuote anche su di noi, perché appunto la Madonna risulta appunto il modello di purezza per tutti. E quindi sia nei pensieri che negli affetti, nelle parole, nelle azioni, ecco, dobbiamo fare tutto in riferimento a Maria, appunto guardando appunto questa sua particolare purezza e privilegio. Veramente vedere appunto la Madonna come modello, ma poi anche soprattutto l'aiuto. Ecco, quindi in tutti i bisogni, in tutte le necessità, soprattutto per conservare la purezza e la castità, ecco, rivolgiamoci alla Madonna, alla Vergine Maria, e lei sicuramente verrà in nostro aiuto, in nostro soccorso. Grazie, Ave Maria, e alla prossima puntata. Ave Maria.